Quest'oggi parliamo d'arte, lo facciamo nella splendida cornice della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, in Piazza della Repubblica, quella che i romani chiamavano Piazza Esedra fino a qualche tempo fa. Lo facciamo perché l'occasione che ci si è prospettata è stata quella della presentazione in anteprima di un dittico, di due pale d'altare, opera di un pittore irpino, Ettore De Concilis, che abbiamo la fortuna e il piacere di avere con noi, e sull'idea di Lorenzo Zichichi, che è il direttore del Cigno Edizioni. L'idea parte origina dal completamento di alcuni disegni di un altro artista, Piero Guccione. Con noi abbiamo altri due motori diciamo di questo evento, che sono le curatrici appunto di questa esposizione, Vittoria Noel Johnson, mi perdoni se storpirò i vostri nomi, ma chissà, Yvonne Donna Schlumbitten, va bene. Allora, arte e sacro, io partirei da questo. Intanto queste due pale sono calde, il tratto della pittura dell'artista, colori pastello, niente di inquietante, niente che riporti appunto al metus reverentialis, e un tema di fondo, io parlerò prima con lei, De Concilis, e poi ovviamente seguiranno gli altri. Un tema di fondo: l'acqua, l'elemento naturale, l'elemento base della vita sulla terra, l'acqua anche però forte immagine di purificazione in molte religioni, tra le quali quella cristiana. Partiamo da questo: perché l'idea, perché queste pale, perché qui? Ah, prego.
Lei ha già detto in parte perché siamo qui. Perché
c'è stata un'iniziativa dell'amico Lorenzo Zichichi.
Prego, prego.
L'iniziativa di proporre in chiesa un'opera di arte contemporanea nell'ambito dell'arte sacra, vale a dire l'arte che è nei luoghi di culto. C'erano degli studi fatti dal pittore Piero Guccione sul tema dell'acqua. Io dipingo l'acqua da molto tempo e il mio tema preferito è stato quello dell'acqua. L'ho fatto in vari quadri degli ultimi anni. Penso un momento al primo lavoro che io ho eseguito in una chiesa, il murale della pace di Avellino nella chiesa di San Francesco di quella città, che in effetti era un grande paesaggio umano, vale a dire c'erano figurazioni di uomini, donne e storie che nell'insieme costituivano come un grande fiume umano, una grande metafora dell'acqua fatta con i volti, con le immagini e le sembianze delle persone. In questa chiesa di Santa Maria degli Angeli si ripropone un paesaggio nella forma dell'acqua. Si tratta delle pale del Mediterraneo, vale a dire due paesaggi dove predomina il colore blu del Mediterraneo, dell'acqua, in cui io ho pensato di aggiungere un elemento che è quello della tragedia che questo teatro del Mediterraneo ci ha offerto negli ultimi anni. Dalla Siria e dal Nord Africa sono venuti, come dire, i martiri del Mediterraneo. Ora, senza retorica, questa basilica così storica di Michelangelo e poi di Vanvitelli è la Basilica di Santa Maria degli Angeli, appunto, e dei Martiri. Ecco, in questi paesaggi ci sono, nella mia intenzione, gli spiriti di questi martiri di oggi. Ecco.
Lorenzo Zichichi, il cigno, la sua vita, la passione, l'arte, senza esagerare, stando con i piedi per terra, però insomma è una delle tante dei tanti eventi, diciamo, di un personaggio vulcanico. Grazie. Da questa idea ci racconti, non so,
Guccione.
Mi limiterei a parlare già di due grandi pittori che sono Guccione dei Concili. Sì, io amavo definirli senza naturalmente avere lo stesso tipo di taglio che si può avere per i naviganti, l'uno pittore d'acqua salata e l'altro pittore d'acqua dolce, ossia tanto Guccione dipingeva il mare quanto De Concili si dipingeva i fiumi. E infatti abbiamo anche fatto una mostra insieme, Guccione e De Concili, se i due si sono pittoricamente conosciuti. Guccione era di età più avanzata di Ettore De Concili e a un certo punto, quando abbiamo avuto la possibilità di fare un intervento in questa meravigliosa basilica, che peraltro contiene un sacco di interventi di arte contemporanea, un intervento nel battistero, quindi in un luogo dedicato all'acqua, perché comunque le pale sono laddove c'è l'acqua anche per la religione cristiana, io chiesi a Guccione di realizzare le pale per questo battistero, che al centro aveva un dipinto del Noli Me Tangere, e Guccione fece varie varianti e poi alla fine fece le sue due pale definitive, che erano uno un Noli Me Tangere in cui la Maddalena abbraccia il Cristo e l'altro un paesaggio con la luna. Questa cosa, presentata dall'allora direttore dei Musei Vaticani, che era il professor Paolucci, suscitò grande interesse, anche un po' di clamore, perché comunque un Noli Me Tangere con due figure che si abbracciano, e comunque la presenza di un paesaggio all'interno di una chiesa cristiana, sono tutte cose innovative, con una tecnica artistica comunque rimasta quella della solida pittura ad olio. Dopo diversi anni la chiesa insistette in modo abbastanza continuo per cercare di fare più grandi questi due interventi, e io convinsi Guccione a rifare le due pale. Quindi lui abbozzò le due pale, le collocammo più grandi, solo col paesaggio. Peraltro il paesaggio doveva essere nell'idea quella del fiume Giordano, che in realtà appunto Guccione fu costretto a dipingere qualcosa.
Un'altra immagine negativa che torna anche adesso nell'attualità.
Esatto, fu costretto a fare delle acque dolci, venne in chiesa per collocate le pale, per ultimarle con l'idea di fare un trabattello e lavorarci per una decina di giorni, poi tornò in Sicilia, purtroppo si sentì male, da lì si è ammalato e poi purtroppo Piero è morto il 6 ottobre dell'anno scorso. In tutto questo frangente, sapendo oramai, avendo capito che non potevamo più mettere queste pale così come abbozzate, allora ho avuto l'idea di chiedere a Ettore De Concilis di completare quello che era stato il lavoro di Guccione. Quindi devo dire con una grande anche umiltà, perché comunque per un pittore prendere in mano il lavoro di un altro, completarlo, potrebbe anche essere considerato come dire come se fosse un pittore di scuola, invece lui con grande umiltà e grande coraggio ha dato una sua reinterpretazione a queste pale e le ha, devo dire, definitivamente finite oggi, perché in realtà le abbiamo esposte tante volte ma mai finite. Ci è voluto addirittura il lockdown per far sì che Ettore arrivasse al compimento di queste pale. Quindi oggi le abbiamo qui a Santa Maria degli Angeli. Io con grande gioia ho anche visto che Don Franco, che è il parroco, ha messo l'opera di Guccione di fronte alle pale di Ettore, quindi adesso visitando Santa Maria degli Angeli si avrà la possibilità di ammirare due ditti di due grandi pittori del nostro tempo.
Allora, adesso alle dottoresse, professoresse Yvonne Donna Schönbitten e Vittoria Noel Johnson farò la stessa domanda, poi sarete voi ad alternarvi o eventualmente in sinergia a rispondere, e per farla diciamo rubacchierò la frase, diciamo l'assunto di qualcuno del passato. Insomma, è davvero una presunzione per la pittura di paesaggio intrufolarsi nelle chiese e strisciare sugli altari? Allora, dove nasce e come origina, questa, se c'è questa querela che tenderebbe a separare l'arte moderna dal sacro? prego, prima lei.
Sicuramente questa domanda, che cos'è l'arte contemporanea sacra? Questo veramente fino ad oggi è un problema e anche suscita una grande discussione, non solo in Italia ma anche in Europa, in Germania. Per questo sicuramente c'era anche un collega mio della Gregoriana, un gesuita, e mi ha fatto impressione che lui ha reagito in un modo molto positivo. Così la domanda è: che cosa di queste opere che stanno lì insieme, no? Uno, quelle due di fronte a queste altre opere, che possiamo proprio chiamare sacro? Che cos'è il sacro oggi? È proprio una cosa che deriva da una certa iconografia, perché si dice ci sono le croci, c'è un po' l'acqua per il battesimo, si potrebbe fare tante, diciamo, punti iconografici per spiegare proprio queste opere, ma va tanto oltre di questo. Così la cosa, forse due cose che mi vengono in mente subito, è proprio questa, devo dire, questa, come mi hanno detto tutti, è una energia tra queste due opere a sinistra e a destra, che è una energia su un livello contemplativo. Certamente sì, è molto, diciamo, anche discusso nel campo liturgico, siamo qui in una chiesa, che cos'è la relazione tra liturgia, preghiera e anche l'elemento proprio contemplativo. In questo è molto interessante che queste opere, proprio, che non è un paesaggio solo, così non è un paesaggio che si dice oh, il mare è così lungo, no, infinito, invece è qualcosa come, diciamo, la luce gioca un ruolo fondamentale, che sta formando quasi una croce senza essendo una croce. Allora a questo punto devo dire che lì quasi si sta formando qualcosa guardandolo, e questo diciamo noi chiamiamo forse una sorta di contemplazione, sì, ma diciamo comunque sempre collegato con cielo e il mare, che diventa uno. Romano Guardini, sì, direi è una unità, è una totalità, che proprio di vedere quasi uno sguardo che vede in un momento tutto. Questo si chiama proprio contemplativo, che nella liturgia gioca un ruolo fondamentale. Così direi, questa, e soprattutto in questo spazio lì, è proprio è una unità fisica, architettonica e pittorica, che devo dire che poche volte che ho sentito questo in un ambiente liturgico.
Oh, la professoressa Schönbittner ci ha dato una risposta e ha intanto introdotto questo concetto di contemplazione. Io sono un profondo discente, ma osservando i quadri dell'artista mi sono reso conto che questa contemplazione viene indotta, viene suscitata da un mare calmo, però non è un mare mosso, anche se poi il richiamo è a quello della tragedia, uno dei richiami è quello della tragedia. La professoressa ha parlato di luci. Ora, io restando sul tema della apparentemente non consonanza di arte sacro, almeno in questo periodo, poi bisognerebbe in qualche modo rapportarsi a quella che è stata l'arte del passato, era forse qualcosa che urtava la sacralità all'arte dei secoli scorsi. Io ho assistito a spettacoli al limite della psichedelia, diciamo così, di luci in chiese, che evocavano però la sacralità, erano fatti da credenti, e però non c'era nulla di particolarmente fastidioso. Prego.
Allora,
questo,
sì,
collegandosi però
con le luci in chiesa. Allora io
la luce, sì, certo.
Certo. No, io vorrei prendere un attimo quello che ha detto Evona all'inizio. Cos'è arte sacra? Allora, con questo dittico di Tre dei Concili si parlerei più di arte spirituale. C'è questo elemento molto forte della spiritualità nelle sue opere. È in questo contesto della chiesa, che è una basilica molto importante, costruita appunto sui rovini delle terme di 2000 anni fa. Le cose evolvono, le cose cambiano. Allora, quello che mi ha colpito vedendo stasera il dittico di Etere de Concilies finalmente esposto in sito, è questo confronto fra il contesto religioso e sacro e la spiritualità delle sue opere. Perché qui abbiamo con le sue opere anche questo aspetto metafisico, spirituale, cioè questo concetto del tempo sospeso, dell'eternità. Allora, questo è tutto collegato all'elemento sacro, però ognuno di noi legge, ha un'interpretazione molto intimo e personale quando noi vediamo un'opera d'arte, e quindi questa stratificazione del tempo in questo ambiente è molto particolare, perché noi appunto cominciamo da 2000 anni fa, poi Michelangelo ha finito la Basilica Procellare, abbiamo anche il pavimentazione di Van Vitelli, abbiamo le opere di arte moderna contemporanea in questo ambiente molto particolare, rafforza il messaggio che De Concilies vuole trasmettere nel suo dittico: l'eternità, il tempo sospeso, la speranza e, come lei ha detto, con l'acqua che lui ha deciso di trasmettere, c'è una sensazione di tranquillità, non di violenza. L'acqua ha un potere immenso, ma lui ha deciso, anche con le opere precedenti, ma per tutta la sua carriera, è di trasmettere questa sensazione di tranquillità, di speranza, di purità. E questo messaggio è trasmesso con grande chiarezza. Il fatto che De Concilies ha finito gli ultimi tocchi durante il lockdown, quando il tempo sostanzialmente è stato sospeso per tutti di noi, lui ha potuto anche aggiungere questo elemento, speriamo unico, ha potuto inserirli nelle sue due opere del dittico. E questo aspetto si sente. E lui ha appunto, dobbiamo complimentare il maestro De Concilies per aver portato a fine un'opera iniziata da un altro artista molto importante, sempre questo concetto della stratificazione del tempo. Ci sono elementi molto importanti, ognuno di noi ha un'interpretazione personale e intima, certo. E questo è l'aspetto spirituale invece del sacro, secondo me.
Oh, e a questo punto è inevitabile, ci ha raggiunti anche il rettore della Basilica, che salutiamo. Allora, la domanda la farò a questo punto a De Concilies, chiamato in prima persona, e anche al sacerdote, certo.
Al parroco Don Franco.
Allora, questa sospensione del tempo, apparentemente immagine di serenità, comunque infonde una certa serenità, letta attraverso le lenti dell'oggi, ma dell'oggi intendo di questa insicurezza dell'uomo accentuata dalla pandemia, ma comunque c'era anche prima, insicurezza esistenziale, non è anche forse un limbo, non è anche angosciante? Cioè, non presta una faccia posteriore della medaglia?
Lei certo. Poi sì. Devo dire che le due interpretazioni della Yvonne Donna e di Victoria Noel Johnson mi fanno sentire più necessario come pittore. È un incoraggiamento aver sentito queste due interpretazioni. L'angoscia di cui lei parla è dentro la vita di ognuno che cerca di voler capire e partecipare alla vita di oggi. La beata felicità è una pura illusione. E l'arte ha a che fare con questo, quando si parla di tempo sospeso, di valore spirituale o metafisico, è chiaro che siamo davanti a una problematica che un pittore non può non considerare. Spero che questi paesaggi non siano tristi, anche se potrebbero esserlo, visto che ci sono le rappresentazioni di croci, lo spirito e l'anima immaginata di martiri. Io vorrei accontentarmi soltanto che se si può leggere queste due opere di paesaggio una sorta di malinconia e quella spiritualità che ha a che fare con la poesia, con l'arte, e spero quindi anche con l'arte sacra, con l'arte che può stare in un luogo di culto.
padre, Don Franco, noi abbiamo parlato di arte sacra.
Sì, certo.
Io a questo punto sì, nei colori caldi, pastello, in questi paesaggi placidi, non rinviene un limbo anche lei, il limbo del nostro tempo?
Io più che limbo vedrei la parola paradiso, tra virgolette, nel senso proprio di qualcosa di più vita, invece che il limbo è qualcosa di sospeso, come dicono loro. Io in quei quadri vedrei, difatti li ho letti a primo acchito quando lui mi ha mandato i soggetti, io vedrei l'immagine, vedrei proprio il segno, diciamo, di un chiarore di cui l'uomo di oggi, l'uomo di oggi ha bisogno, e lo ritrova nella natura. La natura, che è l'impronta di Dio, no? Del creatore, l'ha resa al punto evidente questo chiarore, questa nitidezza, diciamo, di quella che è la vita, maggiorata da quelle luci che per il pittore, no, il pensiero suo era quello dei migranti e quindi delle croci, cioè della passione di queste persone. Ma io l'ho letto
il Mediterraneo,
il Mediterraneo, no? Come mare di passaggio alla resurrezione, perché questa gente che va, solca il Mediterraneo, è per cercare la vita che non c'ha, da dove viene. Quindi d'altra parte Roma, quando il Mediterraneo era Mare Nostrum, quello ha fatto sì che tutta la popolazione del mondo romano, ellenistico romano, rendesse quel mare proprio un mare di civiltà, tante civiltà che poi si sono condensate, rappresentate e vissute proprio nella civiltà romana. Ha reso quel mare un mare di prossimità e un mare di un popolo di tanti, diciamo, popoli diversi, però ha reso il popolo romano in qualche modo, diciamo, un popolo universale. Questo è il segno che ha dato Roma a quel mare, no? E credo che lo esprima molto bene proprio con questa visione. Proprio d'altra parte il mare è vero che dà senso di sconfinamento, di cose infinite, ma è sempre il mare, rasserena dentro, quando uno si mette dinanzi al mare ritrova se stesso, ritrova la natura che lo riappacifica con i problemi che certamente ognuno di noi ha, ma contemporaneamente quelle luci sono luci che accendono quelle cose che muoiono dentro, perché c'è sempre una speranza per l'uomo, e guai se non fosse così, perché sarebbe azzerata tutta la nostra realtà umana. Quindi così la leggo io queste due cose.
Grazie. In conclusione, allora, Lorenzo Zichichi, non posso non fargli da questa domanda: fruire l'arte, godere dell'arte, sia che sia un'esposizione di un dittico, di pale d'altare in una bellissima chiesa romana come questa, stupenda, i superlativi non bastano, sia che sia un'asta d'arte, magari con un rinfresco, sia che sia una visita in un museo, un'esposizione anche di strada, al giorno d'oggi con le restrizioni e con quello che, diciamo, ci si attende succeda sul piano economico e sociale nei prossimi mesi, che è già accaduto, diciamo, che è già in movimento, le restrizioni, sarà possibile fruire e godere dell'arte, non solo dell'arte, ma in questo caso lei mastica arte, e come?
Forse andrebbe chiesto più al governo che a me. Io posso solo dire che spero che l'arte continui ad essere fruibile dal vivo e non via internet o telematica o da remoto. Mi auguro che questo incubo che è stato il coronavirus possa appartenere al nostro passato e che piano piano si ritorni a una vita normale, che appunto è fatta anche di poter toccare con le proprie mani, con la propria persona, la bellezza e quindi l'arte. L'arte che appunto è bene che sia nelle case, nei musei e in chiesa, e questa basilica è un bellissimo esempio di come dalla sua fondazione ad oggi comunque ha saputo coniugare la creatività artistica italiana che non si è mai spenta.
Bene, grazie, io ringrazio tutti gli ospiti per questa disponibilità.
Guardate quel quadro lì.
E questo però dobbiamo spiegarlo agli ascoltatori della radio, perché
a Roma, di un quadro che è non è pittura ma è scultura. Quando è stato fatto all'inizio del Settecento, Papa Clemente XIII, che era un domenicano, veniva tutti i giorni a guardare l'artista mentre faceva, perché è bellissimo, sembra più una scultura che un quadro.
il primo esempio a Roma, sì, di questo.
Più altro qui vengono da San Pietro, sì, molti sono stati portati da San Pietro in questa basilica.
Bene, grazie a voi e un saluto a Gianluca Scagnetti.
Grazie.